astratta, mescolandosi con quella delle varie scienze cognitive, che ogni nuova sistemazione risulterebbe precipitosa. Siamo di fronte a una galassia in espansione, non più a un sistema planetario di cui si possono fornire le equazioni fondamentali. Il che mi pare un segno di successo e di salute. L'interrogazione sulla semiosi è diventata centrale in moltissime discipline, anche da parte di chi non pensava o non sapeva di, o addirittura non voleva fare semiotica. Questo era già vero ai tempi del trattato. Tanto per fare un esempio, non era stato perché avessero letto libri di semiotica che i biologi si erano messi a parlare di codice genetico. Ma il fenomeno si è allargato, tanto da consigliare a chi segue una strategia dell'attenzione, e per quanto selettivi siano i suoi criteri teorici, di praticare una sorta di tolleranza ecumenica, nello stesso senso in cui il missionario di ampie vedute decide che anche l'infedele, qualsiasi idolo o principio superiore adori, è naturaliter cristiano e sarà pertanto salvato. Tuttavia, per quanto tollerante delle opinioni altrui, ciascuno deve pure enunciare le proprie, almeno sulle questioni fondamentali. A integrazione e correzione del trattato, eccomi dunque a esporre le mie idee più recenti su alcuni punti che quel libro aveva lasciato in sospeso. Infatti, e veniamo alla seconda ragione, nella prima parte del trattato partivo da un problema. Se esiste, in termini pirseiani, un oggetto dinamico, noi lo conosciamo solo attraverso un oggetto immediato. Manipolando segni, noi ci riferiamo all'oggetto dinamico come terminus ad quem della semiosi. Nella seconda parte, quella dedicata ai modi di produzione segnica, presupponevo invece, anche se non lo esplicitavo a chiare lettere, che se parliamo o emettiamo segni di qualsiasi tipo essi siano, è perché qualcosa ci spinge a parlare. Con il che si presentava il problema dell'oggetto dinamico come terminus a quo. L'avere anteposto il problema dell'oggetto dinamico come terminus ad quem ha determinato i miei interessi successivi, il seguire la vicenda della semiosi come sequenza di interpretanti, gli interpretanti essendo un prodotto collettivo, pubblico, osservabile, che si depositano nel corso dei processi culturali, anche se non si presume una mente che li accolga, li usi, li sviluppi. E di lì è venuto quanto ho scritto sul problema del significato, del testo e dell'intertestualità, della narratività, delle vicende e dei limiti dell'interpretazione. Ma è proprio il problema dei limiti dell'interpretazione che mi ha portato a riflettere se quei limiti siano solo culturali, testuali o non si annidino più in profondo. E questo spiega perché il primo di questi saggi tratta dell'essere. Non si tratta di delirio di onnipotenza, bensì di dovere professionale. Come si vedrà, parlo dell'essere solo in quanto mi pare che quello che c'è ponga dei limiti alla nostra libertà di parola. Quando si presume un soggetto che cerchi di comprendere quanto esperisce e l'oggetto, che è poi la cosa in sé, diventa il terminus a quo, allora, prima ancora che si formi la catena degli interpretanti, entra in gioco un processo di interpretazione del mondo che, specie nel caso di oggetti inediti e sconosciuti, come l'ornitorinco alla fine del Settecento, assume una forma aurorale, fatta di tentativi e ripulse, la quale è però già semiosi in atto, che va a mettere in questione i sistemi culturali prestabiliti. Così, ogni volta che ho pensato di riprendere in mano il trattato, mi sono chiesto se non avrei dovuto ristrutturarlo cominciando dalla seconda parte. Le ragioni per cui me lo chiedevo dovrebbero risultare evidenti leggendo i saggi che seguono. Il fatto che essi si presentino appunto come saggi, esplorazioni vagabonde da diversi punti di vista,